Buonasera a tutti, shalom, bentrovati. Allora, chi ha il testo può andare a pagina 322 e stasera finiamo i 10 comandamenti, Be'ezrat Hashem. Siamo arrivati al passo 14, che dice: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare sua moglie, il suo schiavo, la sua schiava, il suo bue, il suo asino e nulla di ciò che appartiene al tuo prossimo. Andiamo al 14, non desiderare. Oh, qua fa una bella domanda. E dice: come può la Torah vietare una cosa tanto normale quanto la gelosia e l'invidia degli averi altrui? Non è forse una sfida alla natura? È una cosa naturale, è un istinto naturale. Questa è la domanda. Ibn Ezra chiarisce che chiarisce questo concetto con un esempio basato sull'analisi psicologica della mente umana. E dice così: è concepibile che un contadino povero e ignorante possa desiderare la figlia del vicino, di un altro contadino o di un simile. Ma è difficile che gli venga in mente di desiderare la regina, troppo lontana e sublime per lui. Ovviamente stiamo dicendo un desiderio per poter venire magari a sposarla, a avvicinarsi. Non stiamo parlando di un desiderio e basta, di un desiderio che questa persona si invaghita di un'altra persona, si è innamorata, quello che sia, e vuole in questo caso averla. Allora, un contadino non penserà mai di potersi avvicinare o sposare alla figlia del re, perché è troppo lontana dai suoi ranghi. Una persona equilibrata ambisce soltanto a ciò che rientra nelle sue possibilità e non a ciò che è al di là della sua portata. Ok, analogamente, chi ha fede in Dio dà per scontato che Hashem vuole sia in possesso, dà per scontato che ciò che Hashem vuole sia in possesso del vicino, lì è inaccessibile. Questo concetto qua che tu non vai al di là di te e guardi soltanto quello che è più vicino a te, accessibile per te, qua dice Hashem cosa dice? Che quella regina lì è per tutti. Nel senso, l'idea della regina lontana deve essere un'idea che noi dobbiamo avere in tutto e per tutti, nel senso che qualsiasi cosa che è in possesso del vicino per noi è inaccessibile, non è mio, è come la moglie della figlia del re. Quanto è la regina per il povero contadino? Non gli verrebbe quindi in mente di invidiare i beni altrui. Perciò quando io vedo qualcun altro che ha qualcosa che io non ho, o desidero qualcosa di suo, non devo fare questo pensiero, devo ricordarmi l'esempio del contadino e la figlia del re. Ecco, questo deve essere per tutti. Di conseguenza, colui che desidera ciò che non gli appartiene, dimostra mancanza di fede in Dio. Ed è ovvio che la Torah comandi di sviluppare questa fede. Vuol dire, se era destino che tu avessi quella cosa che lui ha, la sua moglie, la sua casa, la sua macchina, allora l'avresti avuta tu. Se ce l'ha lui e non tu, vuol dire che Dio ha voluto questo. E se tu desideri, ricordiamoci, desideri con l'intento di avere, di prendere quella cosa da lui, allora stai andando contro la volontà di Dio, perché Dio ha deciso di dare quella donna a quell'uomo o quella macchina a quella persona. Perciò noi sempre dobbiamo sviluppare questa fede che è quello che ho io, quello che è per me, Hashem me l'ha dato. Quello che non è per me l'ha dato qualcun altro, non devo desiderarlo. Rav Hirsch spiega che questo è un comandamento che che solo un legislatore divino avrebbe potuto impartire, cioè Dio. Un comune sovrano può legiferare contro l'omicidio e il furto, ma solo Hashem può esigere che si santifichino i propri pensieri e comportamenti al punto di liberarsi da tendenze naturali, quali l'invidia e la gelosia. Lui dice: io ti posso chiedere non fare una cosa, non uccidere, non rubare e così via. Allora tu, anche se hai il desiderio di uccidere e di rubare, no? Tu ti puoi bloccare. Capite il punto? Il desiderio è una cosa, l'azione è un'altra. Io posso dirti con facilità non rubare, non uccidere, non commettere adulterio, non fare questo e quest'altro. Allora tu, anche per una cosa che ti è difficile, riesci a trattenerti perché l'azione la puoi trattenere. Ma se io ti dico non desiderare neanche di rubare, non desiderare neanche di uccidere, questo è già diverso. Io no, tu non puoi comandarmi di una cosa che è un desiderio interiore. Allora, la risposta che cos'è? La risposta è che è vero. È naturale avere un desiderio. Il desiderio non lo puoi sopprimere alla nascita, cioè prima che ti succeda. Tu non puoi dire io faccio di tutto per non desiderare quella macchina. Quella macchina la desidererò sempre perché mi piace. Però il desiderio di qualcosa altrui deve morire dopo un secondo. Perciò da umano è naturale che io abbia il desiderio, ma dopo un secondo io devo distogliere il mio pensiero da quel desiderio perché è un desiderio malsano, perché è un desiderio di un qualcosa che appartiene a qualcun altro. Capite la differenza? Io posso forzare me stesso a non fare, che è già una grande cosa, ma non posso forzare me stesso a non desiderare. A me piace quel tipo di torta che non è kasher. Mi piacerà a vita. Ogni volta che la vedrò avrò voglia di mangiare quella torta. Non puoi dirmi non desiderare quella torta. Puoi dirmi non mangiarla. Allora sì. Ma il desiderio c'è. Oh, però tutto il punto è fino a quanto tu ti inoltri col tuo desiderio, col tuo pensiero. E questo è il punto. Il pensiero arriva, è naturale. I tzaddikim non hanno i pensieri sbagliati. Noi comuni mortali ce l'abbiamo i pensieri peccaminosi. Allora il punto è, quando arriva il pensiero, quanto lo elabori? Fino a dove ti inoltri? Se dura più di 1/2 secondi, hai peccato. Perché è lecito che venga il pensiero, ma tu non devi, come si dice, prolungare il pensiero nella tua testa. Non devi elaborare, pensare, fare, poi continuare con il pensiero. Subito devi stroncarlo, subito devi mandarlo via. Vedete la differenza? Infatti, i maestri spiegano che non puoi pretendere da una persona, quello che ho appena spiegato, la gente pensa che soltanto il desiderio peccaminoso in sé sia già peccato. Invece, maestri dicono il desiderio in sé non può essere un peccato perché è la natura dell'umano. Dio ha creato l'umano con desiderio, qualsiasi sia questo desiderio, di cose negative, di cose proibite stiamo parlando, no? Allora, cosa succede? Che quando io mi viene quel desiderio, è una cosa distinto. È Dio che mi ha creato che quando vedo un dolce lo voglio avere, o voglio mangiarlo. E non posso anche togliermi il desiderio. Sì, un tzaddik può farlo. Perciò il desiderio di un peccato è una cosa umana, ma fino a, ripeto, da 1/2 secondi. Non devo continuare a pensare a quel peccato che poi quando ci penso e lo elaboro, arrivo poi anche a farlo in azione. E questo è il punto. Qualcuno vuole dire qualcosa? Ok. Andiamo, finiamo il commento nella pagina accanto. Mechilta spiega che questo comandamento è parallelo al quinto. Abbiamo detto, no, che il quinto va col decimo, il primo col sesto e così via. Cosa dice qua? È parallelo al quinto. Una persona invidiosa avrà dei figli che la disonoreranno, poiché l'egoismo può portare a superare i limiti della decenza e a porre i propri desideri al di sopra di ogni altra considerazione. Perciò qua viene spiegato che una persona che è invidiosa, allora il quinto comandamento è onora tuo padre e tua madre, che va in, così, a pari passo con questo, che dice se una persona è invidiosa, allora lui avrà dei figli che gli daranno disonore. Perché? Perché se tu sei egoista, l'egoismo può portare una persona a superare anche ogni limite della decenza e dire questo è il mio desiderio, questa è la cosa che io voglio più di tutti, non mi interessa di qualsiasi altra cosa, io sono il più importante, il mio ego, la mia volontà è più importante. Perciò se tu sei una persona che pensa soltanto a te stesso, i tuoi figli verranno, ti faranno appunto disonore. Perché? Perché tu hai insegnato questo a loro, perché tu, anche se non vai a insegnarglielo in modo esplicito, il tuo comportamento che è sempre, che tu devi girare intorno a te e alla tua volontà, alla fine chi ti sta accanto, i tuoi figli impareranno da te. 15. Tutto il popolo vedeva i tuoni, le fiamme, il suono del corno, perciò del shofar, e il monte fumante. Perciò il popolo vedeva i tuoni, le fiamme, il suono dello shofar e il monte fumante. Il monte Sinai fumava. Il popolo vide, tremò e si tenne lontano. Andiamo a vedere il 15 cosa ci propone. Tutto il popolo vedeva i tuoni, letteralmente i suoni, roim et hakolot. Il tuono è una cosa che puoi vedere. Qua dice che addirittura loro vedevano i suoni. Adesso andiamo anche a spiegare cosa vuol dire. Poiché il versetto afferma che tutto il popolo vide e in un altro versetto si legge che tutti invece udirono e risposero, i saggi deducono che tutti i ciechi, i muti e i sordi guarirono miracolosamente, perché c'è scritto che tutti videro e sentirono, eccetera, tutti guarirono. Gurarie spiega che la Torah è la perfezione stessa e chiunque si leghi a lei sinceramente, come Israele, gli ebrei al momento della rivelazione sul Sinai, allora viene guarito da tutte le imperfezioni fisiche. Questa è bella. Chi si lega alla Torah, perciò così come loro sono guariti al momento dei 10 comandamenti, tutti sono guariti. Ancora oggi chi si collega, si connette sinceramente in tutto per tutto ai 10 comandamenti e alla Torah, allora viene guarito da tutte le imperfezioni fisiche. Benché il tuono sia un suono e quindi non visibile, il popolo però poté vederlo, come Rashi dice. Infatti, presso il monte Sinai, gli ebrei trascesero le normali limitazioni del corpo. Perché normalmente, fisicamente parlando, tu non puoi vedere un suono o sentire un tuono, un lampo, pardon. Il lampo è quello che si vede, sì. E qua è successo proprio il contrario. Si vedeva ciò che di norma si sente e si sentiva ciò che di norma si vede. Tutto si era capovolto. Perciò, gli ebrei trascesero le normali limitazioni del corpo e raggiunsero un livello sovrumano di comprensione, potendo vedere ciò che in genere si può soltanto sentire. Adesso vado a prendere un testo ebraico, in ebraico, che è un discorso del Rebbe che spiega questo concetto qui. Non è scritto in italiano, perciò non leggerò velocemente, ma cerco di tradurre in simultanea il testo in ebraico, ok? Perciò andrò un po' leggermente più lento. Allora, qua dice che appunto quando è successo questo comando, qua la Torah dice che loro, che quando che Hashem è sceso sul Sinai, la Torah dice che il popolo vide i suoni, perciò i tuoni, giusto? Sì, videro i tuoni. Rabbi Akiva dice: riuscirono a vedere ciò che di norma si sente e riuscivano a sentire ciò che di norma si vede. Perciò si era tutto capovoltato. Adesso si chiede la domanda: perché mai Dio deve fare questo tipo di miracolo? In cosa serviva che di colpo io riesco a vedere una voce e riesco a sentire un'azione, un qualcosa di visivo? Da che cosa? A cosa porta? Allora, per spiegare questo, il Rebbe dice: dobbiamo prima capire, per capire questo, perché Dio ha fatto questo, dobbiamo prima capire cosa vuol dire vedere e cosa vuol dire sentire. Vedere e sentire sono due mezzi tramite i quali una persona riesce a capire ciò che gli sta capitando intorno. Io vedo una scena, capisco quello che succede, oppure io sento qualcuno che racconta un qualcosa che è avvenuto. Perciò vedere e sentire mi aiuta a capire una determinata situazione, quello che succede intorno a me. Perciò una persona può sapere qualcosa che vede o tramite che qualcuno glielo racconta. Ok. La vista ovviamente è più forte del sentire. Perché se io vedo una cosa, ho visto un incidente, ho visto una cosa. Se io la vedo con i miei, ho visto un film, non un incidente, perché cercare incidente? Ho visto il video di un Rebbe, di come prega, ok? Io ho visto con i miei occhi ogni singola scena, come il Rebbe prega, come alza il Siddur, come gira le pagine. Sto facendo un esempio. Per quanto tu possa venirmi a raccontare lo stesso video, ma io l'ho visto con i miei occhi. Perciò, oppure io stesso che ho visto il video e vado a raccontarlo a qualcun altro, non potrà mai essere la mia spiegazione tanto chiara e coinvolgente e veritiera quanto l'averlo visto con i propri occhi. No? Io posso essere il più bravo che racconta storie, il più bravo colui che spiega, il più bravo narratore del mondo per raccontarti una certa scena, ma c'è grande differenza se tu la vedi con i tuoi occhi o se io te lo racconto. Siamo d'accordo? Vedere una cosa è tutt'altro che sentirne parlare. Ok, perciò una persona che ha visto una cosa non ha più bisogno di spiegazioni o di qualcun altro che venga a dire, ad aumentare qualcosa su quello che lui ha già visto. D'altra parte, il sentire una storia o una cosa non ha la stessa forza. Lì, quando tu ascolti una storia, hai ancora, puoi avere delle domande. Qualcuno ti racconta un episodio? Ok, ma spiegami questo punto qua, ma perché questo? Le domande ci sono. Tu vedi, punto stop, hai visto. Invece, quando qualcuno ti racconta, non sarà mai così nitido e chiaro l'immagine di quando tu vedi. Perciò le domande e i dubbi possono essere sempre presenti. Però, d'altra parte, il sentire a sua volta ha un vantaggio sul vedere. Perciò nel mondo materiale il vedere è più l'impatto visivo è un impatto più forte di un impatto uditivo. Però, nel punto di vista spirituale, il sentire è più forte del vedere. Perché? Perché spiritualmente parlando, la cosa spirituale è una cosa astratta. Io non posso sentire, non posso vedere con i miei occhi qualcosa di spirituale. Perché il mondo spirituale si basa sul sentire e non sul vedere. In questo mondo vedere è più forte, nel mondo spirituale il sentire è più forte del vedere, perché è un mondo astratto, è un mondo che è spirituale. Perciò lì la spiritualità è chiamata sentire e lì è più forte. Perciò tutta questa spiegazione che Rebbe ci dà per dire che cosa? Che questa era la novità, la cosa speciale del Chiddush che era al momento sul Sinai. Loro riuscirono a vedere ciò che si sente e sentire ciò che si vede per dire che cosa? Che la spiritualità, fate attenzione, la spiritualità che di solito io sento con l'orecchio, spiritualità cos'è? Una bella preghiera. Allora la preghiera io la sento. Diciamo che la preghiera è la cosa più facile da capire. Allora, la preghiera io la sento. Perciò, in quel momento, sul Sinai, la spiritualità, che di solito noi non riusciamo a vedere, era diventata così forte, così chiara, che gli ebrei riuscivano a vedere spiritualità. La rivelazione di Dio, Dio non è mai rivelato. Noi lo sappiamo, no? Dio si nasconde, si cela, noi sappiamo che c'è, ma noi non lo vediamo. Sul Sinai tutti i filtri erano caduti, non c'erano più veli. Dio si era rivelato nella sua integrità a tal punto che anche l'occhio umano riusciva a vedere divinità. Perciò ciò che di norma si sente, ovvero il mondo spirituale, in quel momento riuscivano a vederlo con gli occhi. Vuol dire che c'era una chiarezza, come vedere una scena, loro quello che la spiritualità riuscivano a vederla. Al contrario, però, il mondo, che è un qualcosa di immateriale, era diventato a livello visivo. Da livello visivo è ridotto a livello di sentire, ovvero non si vedeva più. Perciò tutto quello che era spirituale, che di solito noi non vediamo, era diventato talmente chiaro che potevano vederlo. Al contrario, il mondo fisico, che di solito vediamo, era diventato così elevato e spirituale che il mondo non si sentiva più, non si vedeva più. Perciò i sensi si erano cambiati. Riesco a vedere spiritualità, ma in questo momento il mondo che di solito vedo non c'è più. È diventato spirituale anche lui. Non tiene più, la materia non ha più quella forza, perché in questo momento tutto è nullo davanti a Dio. È stupenda questa spiegazione. Perciò il mondo ha perso la sua. Come si dice, la sua non era più visiva. Non era un miracolo particolare, ma era soltanto il modo come Hashem si stava rivelando nel mondo. Quando Hashem si è rivelato sul Sinai, La sua esistenza era visiva, invece tutto quello che era materiale sembrava che, ops, non c'è più materialità, il mondo è svanito davanti a tutta la spiritualità. Però poi questo non è rimasto in eterno, perché oggi vediamo che oggi la spiritualità è rimasta spiritualità, il mondo è mondo e noi riusciamo a vedere, a distinguere la differenza. Però in quel momento, nelle 10 frasi, questo era quello che era successo. Poi il mondo è tornato alla sua normalità. Quando però arriverà Mashiach, torneremo di nuovo a quel livello che noi riusciamo a vedere. Riusciamo a vedere divinità con i nostri occhi, perché Dio non sarà più celato, riusciremo a vedere con chiarezza Dio così come lo vedevamo ai 10 comandamenti. Ok, cosa ne pensate? Dottor Messina.
Assolutamente straordinario questo.
Sì.
Si chiama, in medicina si chiama doxia, cioè questo cambiamento di uso degli organi, diciamo così, insomma, no? Cioè qui è inutile commentare, Rebbe lo spiega già benissimo, insomma, cioè quello che era spirito è talmente chiaro, non è che si è materializzato, è più chiaro, è diverso il concetto, che tu lo vedi. Che tu lo vedi, quindi non è che è diventato materia, è semplicemente più
No, sei tu
chiaro
che
e
hai
anche i tuoi
cambiato la tua
occhi
visione.
umani lo
Esatto,
vedono. Ecco, è
esatto.
meravigliosa questa interpretazione. Sì,
Sì.
diadossia, sì.
Vittorio?
Quello che ha detto Zalman, direi che è perfetto, secondo me, quindi
Ok.
condivido anch'io.
Qualcun altro, per qualcun altro non è chiaro, c'è qualcosa da che vuole chiarire o chiedere? Tutto chiaro. Ovvio, sono donne, capiscono sempre tutto. Ok, adesso il testo
Certo che solo il Rebbe poteva arrivare a dire questo, che
è
è di
una
una
cosa
profondità assoluta, assoluta,
geniale, geniale,
assoluta.
geniale. Adesso andiamo a pagina 676, che c'è un altro approfondimento, però stavolta è scritto 676, appunto i 10 comandamenti. Durante il dono della Torah, gli ebrei non udirono solo la voce di Hashem, ma videro realmente le onde sonore prodotte dalla parola divina. Videro le onde sonore. Le percepirono come fossero materia incandescente. I comandamenti pronunciati dalla bocca di Hashem si propagavano in tutto l'accampamento e poi tornavano da ciascun ebreo, chiedendogli: accetti questo comandamento insieme a tutte le halachot che lo riguardano? Ogni volta che Dio parlava, diceva: accetti? Tutti gli ebrei rispondevano: sì. Dopo ciascun comandamento. La materia incandescente alla fine si impresse nelle tavole della legge. Sebbene fossero stati i figli di Israele stessi a chiedere con insistenza di vedere la gloria di Hashem, noi vogliamo vedere il nostro re e di udire la sua voce. Al momento in cui ciò accadde, le loro anime, come tante volte abbiamo raccontato, abbandonarono i corpi. Perciò loro hanno detto: vogliamo vedere il re, vogliamo vedere Hashem di persona, eccetera, quando erano i 10 comandamenti. Ma al momento che Dio ha fatto come loro hanno chiesto, come abbiamo tante volte raccontato, gli ebrei sono morti, la loro anima è uscita, è scoppiata, il loro corpo non riusciva più a trattenere l'anima che da tanta rivelazione spirituale era volata via. La voce di Hashem risuonò con tale potenza da spezzare i cedri, che è un albero forte, da far tremare le montagne, far partorire le cerve e lasciare spoglie intere foreste. Questo è un modo per far capire di quanta era la forza della voce di Hashem che risuonava nel mondo. Le nazioni, testimoni del turbamento di cui tuttavia ignoravano l'origine, non sapevano cosa stava succedendo, sentivano questo forte voce boato nel mondo. Cosa fanno i gentili? Si recarono da chi? Da Bilam. Bilam era il famoso profeta pagano, noto per la sua sapienza, per la sua sapienza. È famoso che voleva poi maledire gli ebrei, eccetera. Vanno da lui per interrogarlo in proposito. Lui era il Mosè dei gentili. Allora vanno e dicono: cosa sta succedendo? Hashem sta scatenando sul mondo un altro diluvio universale? Non capivano cosa. Allora, no, Bilam rassicurò le nazioni. Il mondo è in agitazione perché Hashem sta donando la Torah al suo popolo. I figli di Israele non percepirono in maniera totale gli effetti della luce divina. Ciascuno di essi la colse in relazione al proprio livello spirituale e alla propria facoltà. Nonostante ciò, tutti loro perdevano i sensi dopo ciascun comandamento, anche appunto perché ognuno lo riceveva al suo livello, e allora comunque hanno perso i sensi, in quanto il grandioso impatto spirituale di cui erano oggetto trascendeva le loro facoltà recettive. Anche più grande, oltre a Mosè, ma anche più grande, normale, comunque sia, la rivelazione era troppo grande anche per lui. La Torah stessa implorò Hashem di far tornare in vita i figli di Israele, affermando: come può il mondo essere felice di ricevere la Torah se i suoi figli muoiono al momento in cui viene donata? Tutto questo che abbiamo fatto, fai uscire gli ebrei dall'Egitto e 40 anni, li porti davanti a Sinai della Torah per poi ucciderli, non ha senso. C'è motivo di rallegrarsi se il re che ha dato in sposa sua figlia allo stesso tempo causa la morte di tutti i membri della sua famiglia? È un giorno di festa oggi, no? Hashem allora fece stillare sui figli di Israele la rugiada del ritorno alla vita, una rugiada che portava alla vita, che è la stessa con cui egli farà risorgere i morti nel tempo di Mashiach a venire. Perciò cosa fa Hashem? Fa cadere questa rugiada sugli ebrei e loro tornano in vita. I figli di Israele, tuttavia, si sentivano ancora deboli per la forte emozione provata. Hashem quindi colmò l'atmosfera con il profumo degli aromi ed essi rinvennero. Infatti, uno dei motivi che noi sabato sera all'uscita di Shabbat sentiamo durante l'Avdalah i profumi, gli aromi, perché da cosa succede? Essendo che a Shabbat entra in noi un'anima in più, anima festiva, e all'uscita di Shabbat anche quest'anima aggiuntiva esce insieme a Shabbat, allora uscendo ci rimane un po' di debolezza spirituale, tristezza a volte. Siamo un po' a Shabbat, siamo carichi, siamo felici, gioiosi. All'uscita di Shabbat c'è sempre un po' di tristezza. Perché quest'anima aggiuntiva se ne torna via fino a Shabbat prossimo. Allora, cosa succede? Noi, finito Shabbat, odoriamo, sentiamo queste spezie, questi odori per farci rinvenire, per farci un po' tirare su, visto che quest'anima è uscita. Proprio quello che qua sta scrivendo, stesso concetto. Le persone erano morte, Dio le ha resuscitate e poi ha sparso nell'aria questo profumo di aromi che loro potessero riprendersi. Stesso concetto. Nonostante ciò, il loro timore della voce di Hashem, erano ancora comunque traumatizzati da quella voce così forte, era tale che fuggirono precipitosamente ai confini dell'accampamento, a una distanza di 12 mil, circa 13 chilometri. Gli angeli di Hashem dovettero ricondurli al punto in cui si trovavano prima, ai piedi del Monte Sinai, per ascoltare il comandamento successivo. Perciò loro sono scappati proprio. Era troppo timore per loro. Dopo i primi due, gli ebrei, dopo i primi due comandamenti, gli ebrei, profondamente scossi, implorarono Mosè affinché fosse lui a riferire i restanti comandamenti. Tu, Mosè, che riesci a parlare con Dio senza morire, ascolta tu e riferiscici, poiché non avrebbero potuto udire nuovamente la voce di Hashem. Non volevano di nuovo andare incontro a tutta questa paura, alla morte, non volevano. Benché Hashem sapesse in anticipo che i figli di Israele non sarebbero stati in grado di sopravvivere all'ascolto della sua voce, ovviamente Dio sapeva che questo sarebbe successo. Egli aveva esaudito la loro richiesta iniziale di ascoltarlo. Allora, se tu, Dio, sai che loro moriranno e avranno paura, perché allora hai esaudito la loro volontà di farti sentire? Non voleva infatti che il popolo ebraico in futuro potesse sostenere: ah, se solo Dio ci avesse concesso una rivelazione senza intermediari, non avremmo mai servito gli idoli. Avete capito il punto? Gli ebrei hanno chiesto a Dio: Dio, vogliamo sentirti direttamente, vogliamo vederti, sentirti. E Dio ha detto: ok, mi avete chiesto, io darò quello che mi avete chiesto. Ma Dio sapeva tutto questo scenario che sarebbe successo, eppure l'ha fatto. Perché? Che non si venga mai a dire: ah, Dio non ci ha parlato direttamente, ci ha parlato soltanto tramite Mosè. Se noi l'avessimo visto e sentito, non saremmo così lontani da lui e non saremmo idolatri. Allora Dio dice: ok, vi faccio una volta, due volte questa cosa qua. So che le conseguenze le conosco, ma va bene, che non venite poi a dire Dio non si è rivelato. Il primo comandamento, credere nell'esistenza e nella provvidenza di Hashem. Io sono Hashem tuo Dio che ti ha tratto fuori dall'Egitto, dalla schiavitù. Io sono Hashem, un Dio misericordioso, con coloro che mi obbediscono, ma anche sono Elokecha, un Dio inclemente verso chi si rifiuta di ascoltarmi. Il secondo comandamento dice: non servire gli idoli. Non avere divinità altrui al mio cospetto. Cosa vuol dire? Questa espressione non implica che ci siano altri dei oltre ad Hashem. Attenzione! Non avere divinità altrui al mio cospetto non implica di non avere altri dei oltre ad Hashem. La Torah definisce dei, scritto con una D minuscola volutamente, chi definisce dei? Le divinità pagane, essendo questo il termine impiegato da coloro che le adorano. Dei li chiamano, benché siano semplici raffigurazioni prive di qualunque potere. Non è che esistono, non avrai altri dei al di fuori di me, è un modo di dire dei loro. Non è che ci sono veramente altri dei, non esistono altri dei. Sono le persone che sono pagani e queste raffigurazioni o statue che siano, le chiamano dei, ma non sono in realtà dei. Ovviamente c'è un solo Dio. Infatti, da bambino, quando sentivo io sono Dio, non avrai altri dei al di fuori di me, facevo: scusi, ma se Dio è unico, come vuol dire che lui dica non avrà. Ovviamente questa è la risposta. Non vuol dire che Dio li riconosce come dei. È un modo di dire nel linguaggio umano. Quei pagani che li vedono come dei si sta riferendo al loro modo di parlare. Perciò la Torah definisce dei La Torah definisce dei le divinità pagane, essendo questo il termine impiegato da coloro che le adorano, benché siano semplici raffigurazioni prive di qualunque potere. La parola altrui non si riferisce al rapporto tra Hashem e gli idoli, ma piuttosto agli idoli in relazione tra loro. Cosa vuol dire? Fate attenzione. Dal momento che gli idolatri mutano continuamente il loro credo e quindi le loro divinità. Idolatri oggi hanno un idolo, fra un mese un altro, dopo un altro ancora. Non sono stabili con un unico idolo, cambiano in continuazione, accantonando quelle vecchie e rivolgendosi ad altre in loro vece. Perciò quando dice il termine altri dei, significa idoli che vengono sostituiti di frequente con altri proprio dai loro adoratori. Perciò anche loro vanno con il vento, oggi questo, domani quell'altro. Perché? Perché
Ma allora
l'idolatria.
questa strada abbiamo preso un po' di frutta, un po' di...
Perché l'idolatria in sé, non avendo nessun tipo di consistenza e di verità, una cosa vera è una cosa eterna. Dio è unico e eterno da sempre e non cambierà mai, è sempre lui è. Invece gli idoli cosa fanno? Cambiamo di continuo, perché ogni idolo non aveva veramente consistenza, non aveva verità o spiritualità. Questo comandamento implica la proibizione di credere in altri poteri divini all'infuori di quello di Hashem. Noi non possiamo, cos'è il divieto? Non pensare che esistono altre forze nel mondo che hanno potere, se non Hashem. Perciò, aspetta un attimo, Ann, cortesemente spenga il microfono. Grazie. Allora, cosa succede? La proibizione di credere in altri poteri divini all'infuori di quello di Hashem, anche la proibizione di venerare degli idoli o di prostrarsi a loro. I saggi proibirono inoltre di inchinarsi a un idolo anche senza adorarlo. Uno può dire: mi inchino per finta, ma non lo adoro, mi chino soltanto per finta. No, non è neppure consentito possederne, anche non allo scopo di adorarli. Uno dice: no, è una bella scultura, è un bel quadro, è un bel, così c'è un bel oggetto che magari raffigura un Buddha o qualcosa simile. Non puoi neanche averlo per bellezza. Uno dice: no, lo tengo lì per bellezza, ma non è mica, io sono idolatra. Però è una bella cosa. No, anche se tu non ci credi in quella cosa, ma neanche averlo in casa è proibito. Questo precetto include anche il divieto di forgiare statue di esseri umani, di qualunque essere vivente o di altre creature. Perciò statue non puoi fare. Io posso benissimo avere la foto di un tzaddik in casa. Anzi, abbiamo spiegato l'altra volta che è bene, non so se l'ho qua o un altro posto, non mi ricordo. Abbiamo studiato che è bene avere l'immagine di un tzaddik in casa, la foto, che non c'entra con idolatria. Non puoi fare la statua, non puoi fare una cosa tridimensionale con la faccia del tzaddik, questo no. Ma una foto. Anzi, la foto è bene che porta ispirazione ai membri della famiglia, ognuno col suo maestro, il suo rabbi, il suo rebbe, chiunque sia. Quando si trovavano a Roma. Qualcuno ha domande? Qualcosa da chiedere? Quando si trovavano a Roma, dei filosofi gentili si rivolsero ai saggi ebrei con la seguente domanda. Abbiamo girato pagina. Se Hashem è contrario agli idoli, Perché non li elimina egli stesso? Bella domanda. Se Dio non vuole che ci siano idoli, perché non è lui a distruggerli? Perché permette che succeda? Se gli idolatri servissero solamente oggetti inutili, la vostra tesi sarebbe valida. La risposta del maestro era: se al mondo ci fossero persone che fanno idolatria soltanto a statue e cose varie, allora la vostra domanda avrebbe un senso. Tuttavia, gli idolatri adorano il sole, la luna, le stelle, oltre ai vari cose futili. Dovrebbe forse Dio distruggere l'universo a causa di tali stolti? Cioè, se c'è qualcuno che pensa che il sole sia un dio, la luna, le stelle, allora per colpa loro Dio deve distruggere il sole e la luna? Non può essere. Perciò già qua la prima risposta. Allora loro potrebbero chiedere. Potrebbe allora annientare soltanto, ok, non la luna, non le stelle del cielo, quello no, ok, però Dio potrebbe annientare gli oggetti di adorazione che sono privi di valore, perciò le statue, i vasi, quelli sì, affermarono i filosofi. Allora i saggi ribatterono, sì, grazie, così facendo Dio avvalorerebbe la tesi degli idolatri, cioè costoro potrebbero sostenere infatti che gli idoli superstiti sono dotati di potere divino. Perciò, se Dio distrugge soltanto i minimi i dei, quelli lì più piccoli, e lascia il sole, la luna e le stelle, come per dire, quelli erano piccoli, sono riuscito a distruggerli, però io solo non riesco. Vuol dire che fai soltanto approcciando una cosa del genere e dando importanza a uno piuttosto che all'altro, stai già sbagliando, stai già facendo il gioco loro. Perciò Dio cosa fa? Non può distruggere le minime cose e le grandi cose no. Allora deve tenerle per forza tutte, però capiamo che, come dice qua, un filosofo pose a Rabban Gamliel la seguente domanda. La vostra Torah afferma, ok, no, finiamo questo discorso. Perciò Dio non può avere nessun tipo di rapporto con questi idoli, perché qualsiasi cosa fa, poi uno può capire male. Se le lascia in vita uno e l'altro li tiene in vita, è come se quello è più forte di quest'altro. Dopo, un altro concetto, un filosofo pose a Rabban Gamliel la seguente domanda. La vostra Torah afferma che Dio è geloso, l'abbiamo letto in passato, è geloso nei confronti degli adoratori di idoli. Perciò chi fa idolatria, Dio è geloso della persona. Perché? La domanda è perché non è geloso anche nei confronti degli idoli stessi? Dio è geloso se qualcuno lo tradisce e va da un altro idolo. Se una persona, Dio è geloso della persona. Allora lui dice, scusami, perché deve essere geloso della persona? Perché Dio non è geloso dell'idolo, invece è geloso della persona? La domanda è chiara? Ok? Rabban Gamliel rispose con un esempio. Se il figlio del re chiamasse un cane con il nome di suo padre, il figlio del re compra un cane e lo chiama come il proprio padre. E ogni volta che prestasse giuramento, giurasse e dice: giuro sulla vita di mio padre, il cane. Con chi dovrebbe essere in collera il re? Con suo figlio o con il cane? Cioè, è il figlio che sta facendo un tradimento, mica l'idolo. L'idolo non esiste, l'idolo non è niente agli occhi di Dio, è zero. A me dispiace che mio figlio mi tradisca con un altro. Il filosofo ribatté al rabbino e dice: sbagli nel paragonare gli idoli a cani senza importanza. Dice: io sono persuaso che gli idoli abbiano veramente un potere, dice questo filosofo. Una volta, racconta, nella nostra città ci fu un incendio e tutte le case furono bruciate, a eccezione del tempio dedicato al culto degli idoli pagani. Tutti sono bruciati, il tempio no. Perciò dice, ci deve essere qualcosa. Il motivo è il seguente, rispose il rabbino, Rabban Gamliel. Supponiamo che la popolazione di un paese insorga contro il suo re. Ok. Chi punirebbe il re? I vivi o i morti? Tutti fanno una rivolta contro il re. Il re chi va a punire? Quelli che sono vivi, quelli che hanno fatto la ribellione o quelli che sono morti? I vivi, ovviamente, trascurando i morti. Il motivo per cui Hashem non ha distrutto il vostro tempio è che i vostri idoli sono privi di vita. Perciò Dio, sai, si dice non ti mettere all'altezza di uno stolto, no? Non parlare con uno stolto perché ti mette al suo livello. Dio non si mette neanche come si dice, in rapporto con gli altri idoli. Non esistono per lui. Ma a Dio gli dispiace quando un figlio segue un altro idolo. È il figlio che gli dà dispiacere. L'idolo per noi è niente. E questo è il concetto. Ok, ci fermiamo qua. A voi. Qualcuno vuole dire qualcosa? Dottor Messina?
Ma a proposito dei suoni che venivano visti, c'è anche l'altro aspetto che non c'era l'eco,
Bravo.
perché la parola di Kadosh Baruch Hu era talmente assorbita dal Maaseh Bereshit, cioè dal creato, che non era in grado di rimandarla indietro perché veniva a far parte di se stessa, insomma, quindi entrava
Mi
nella
faccio
creazione stessa.
spiegare. Allora, dottor Messina dice una cosa molto giusta. Quando qua abbiamo parlato della voce grande di Dio, eccetera, c'è scritto anche che la voce di Dio, però, per quanto fosse potente e grande, come abbiamo visto che gli ebrei avevano paura, però non aveva eco, non rimbombava. E noi sappiamo che è una cosa di normale. Quando c'è una forte voce, rimbomba. C'è un eco, è una cosa naturale, non è un miracolo. Invece qua, nei 10 comandamenti, la Torah scrive chiaro tondo, Kol Gadol Veloy Asaf, una grande voce di Hashem, ma non rimbombava. Questo è scritto chiaro nella Torah. Allora, a me si chiedono, perché Dio deve fare... Se, di nuovo, un miracolo che non si capisce a cosa serva. Allora dice no, non è un miracolo. Spiega come fa a rimbombare una voce. Per esempio, nelle sinagoghe antiche di una volta, la struttura del tempio era fatta in un modo che lì dove il Hazan stava, il cantore stava, sopra di lui c'era un qualcosa architettonico, una cupola, chiamala come vuoi, che faceva rimbombare, visto che il microfono non si può usare al tempio. Faceva in modo che l'acustica arrivasse anche molto lontano quando il tempio era molto grande. Perciò è un gioco di acustica. Come funziona questa acustica? Che la voce sbatte al muro e rimbomba e torna e va lontano. È come buttare una palla sul muro, la palla tocca il muro, sbatte al muro, però poi ritorna indietro. Questo era quello che era. Dice, questa cosa qua dell'acustica ai 10 comandamenti non era successa. Perché? Perché come dice Dottor Messina, la voce di Hashem non ha niente che possa ostacolarlo. Che dice, sbatte e poi ritorna indietro. La voce di Hashem penetra, entra dentro la materia. Tutto era assorbito dalla voce di Dio. Non c'era niente. Muro cos'è? Qualcosa che fa opposizione. Non c'era niente che si opponeva a Dio. Al contrario, ogni cosa era assorbita, impregnata dalla voce di Dio. È meraviglioso. Questo fa vedere che la Torah penetra nella persona, entra a far parte della persona e ti fa impregnare, tu sei imbevuto della Torah. Grazie, Tormisino. Qualcun altro che vuole aggiungere, chiede qualcosa?
Sì, in fisica ci sono le onde sonore per sentire con l'orecchio e le onde elettromagnetiche per vedere. E sono entrambe onde. Direi che in quel momento è come se i nostri sensi avessero avuto la capacità di sentire simultaneamente onde sonore e onde elettromagnetiche. Quindi si è ampliata la capacità delle persone non di sentire con l'orecchio solo quelle.
Si era invertita forse,
Sì,
invertita.
esatto, invertita per dimostrare, diciamo, la potenza. Esatto.
Del momento. Fantastico, grazie. Buona serata a tutti.
Grazie Rav, grazie a tutti.
Grazie, buona serata.
Grazie.